Buongiorno amici di Radio Missione Francescana Medicina. Buongiorno e un buongiorno va un saluto al mio grande amico dottor Giorgio Dini.
Ciao, caro Luigi, Giorgio, grazie.
Con cui condividiamo questa, io dico, meravigliosa trasmissione. Ma un saluto va anche al nostro insostituibile tecnico Enrico Bonisolo. Abbiamo con noi oggi, è una giornata particolare perché mi dà dei ricordi bellissimi della mia, del mio lavoro, il dottor Franco Compagnoni, cardiologo internista presso l'ospedale di Luino ASST Sette Laghi. Vogliamo ringraziare il dottor Franco Compagnoni, che ci spiegherà come vengono gestite le malattie cardiovascolari nella realtà ospedaliera periferica come è l'ospedale di Luino. L'ospedale di Luino ha un'importanza strategica indiscutibile. Rappresenta il punto di riferimento per la salute di una comunità di oltre 55.000 abitanti, che poi raddoppiano nei mesi estivi. Voglio fermarmi qua e dire solo quello, che siamo in diretta. E allora, se qualche luinese o qualcun altro vuole dire la sua, può sicuramente fare questo numero 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. E adesso lasciamo a Giorgio iniziare questa bellissima intervista.
Buongiorno, dottor Compagnoni.
Buongiorno a voi.
E grazie per aver accettato il nostro invito. Noi ci conosciamo da tanti anni e voglio ricordare questo, perché erano gli anni 80, fine anni 80, quando lei frequentava, diciamo, l'ospedale ad appena laureato. E tengo a precisare che il dottor Franco Compagnoni è nato e cresciuto come cardiologo in una scuola cardiologica di primissimo livello, con maestri nell'unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale di Circolo di Varese, e ora con un'esperienza trentennale è cardiologo internista dell'ospedale di Luino, dove continua il suo percorso. Considerati questi anni, io mi permetto di darti del tu, perché siamo nati assieme. Io iniziavo come collaboratore. Ecco, io a questo punto voglio fare una domanda importantissima per me. Io ti chiedo: quanto è importante per te essere il punto di riferimento cardiovascolare in una unità così grande, dove necessaria e grande è la responsabilità della gestione del cuore dei tuoi pazienti, in una situazione periferica e lontana dai centri cardiovascolari? Questa è una figura unica per me, tipica di Luino e tipica del dottor Compagnoni. Grazie.
Io vi ringrazio davvero, Luigi Rusconi e Giorgio Dini, siete amici di vecchia data e sono lusingato dell'invito che mi avete fatto, e che è l'occasione per parlare un po' della realtà del Profondo Nord, perché il Profondo Nord in senso sanitario è sempre un po' interrogato da un antico atavico dilemma, nel senso di essere un'utilità per i propri cittadini o essere, tra virgolette, un pericolo. Cioè la presenza sanitaria di un presidio ospedaliero che, essendo periferico, non può godere di quelle che possono essere le attenzioni anche strutturali che oggi la medicina impone. È nei confronti della cittadinanza un valore aggiunto o, tra virgolette, un pericolo mistificato? Perché? Perché il vero tema è quello di non creare nel contesto della popolazione cittadini di serie A o di serie B. Chi ha l'infarto a Luino deve avere la stessa dignità di colui che ce l'ha suo malgrado a Varese, e deve avere la possibilità di giocare delle prerogative da un punto di vista gestionale che riducono questo gap di difficoltà. E questa difficoltà la si riduce facendo funzionare un concetto che oggi è un concetto ormai codificato di rete, ma che io, proprio per la mia anzianità, ho potuto vivere nel suo divenire, ancora quando Luino era un ospedale proprio. E mi riferisco ai tempi, io sono nato con gli insegnamenti del dottor Pietro Merlo, che allora aveva creato rapporti diretti con la cardiologia di Varese, retta dal professor Binaghi, da Sergio Repetto, con cui il rapporto era veramente assolutamente codificato in senso assolutamente personale. A Luino in quel periodo venivano fatte cose oggi impensabili, sono state fatte delle coronarografie con strumentazione radiologica, venivano messi i pacemaker basilari. Ecco, io questa fase l'ho vissuta e già da allora ho concepito il fatto che Luino non potesse essere un'isola felice all'esterno della quale non avere contatti per poter dare ai propri cittadini una possibilità di cura paritaria. Dopodiché il concetto di rete si è istituzionalizzato. Si è istituzionalizzata la crescita dell'università, è arrivato il professor Salerno. Dopo l'evoluzione del contesto dell'università si è arrivati a Pino Calveri e adesso a Battistina Castiglioni, che è la direttrice del dipartimento. Quindi questo concetto di rete io l'ho vissuto dai primordi, nato come rapporto umano e divenuto poi un rapporto di carattere istituzionale, come se avessimo naturalmente previsto che la situazione non poteva che finire così. Perché? Perché la patologia di cui mi occupo ha un concetto base rispetto ad alcuni suoi aspetti che è fondamentale, che è la tempodipendenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il tempo è determinante per quanto riguarda l'intervento. Perché? Perché quando un vaso sanguigno del corpo si chiude, il sangue non arriva più dove deve arrivare. E se il sangue non arriva più dove deve arrivare, abbiamo poco tempo per ripristinare una condizione che possa consentire al tessuto che non riceve più sangue di poterlo ricevere. E qui guardo te, Luigi, perché tu hai colonizzato da un punto di vista professionale Luino con un farmaco che è diventato fondamentale per allora. Un farmaco che noi nel nostro dialetto definivamo Störerfall, cioè un farmaco che disostruiva, un idraulico liquido che poteva consentire di attendere un successivo trattamento, una successiva proceduralizzazione. Perché? Perché temporaneamente poteva essere superato sciogliendo il grumo, il coagulo che chiudeva il vaso, poteva essere consentito al paziente di subire il minor danno possibile rispetto a questo tipo di condizione.
Ma anche adesso si deve usare spesso e volentieri questa.
Non è di certo la fibrinolisi, così diamo ai nostri ascoltatori anche qualche nota scientifica rispetto agli aneddoti, la fibrinolisi che è questo farmaco idraulico liquido che serve per sgorgare, per liberare i tubi dalle ostruzioni. Non è di certo andato in pensione, però oggi lo sviluppo di quella rete a cui facevo riferimento consente di portare i pazienti in tempo utile per poter fare una procedura, cioè un allargamento, una disostruzione, centralizzando il paziente in maniera veloce e consentendo di poter, da questo punto di vista, agire sulla placca, sull'ostruzione in maniera molto determinata e repentina. Questa cosa però ha necessitato del tempo per poter essere affinata ed è sempre in continuo affinamento la lotta contro il tempo per poter garantire al paziente un accesso sempre più diretto di rete. Ma allora che la rete era una rete più ipotizzata che resa concreta rispetto ai vari passaggi, fu un farmaco fondamentale. Io nel mio piccolo ricordo anni in cui si facevano più di 20 fibrinolisi a Luino in un anno a riguardo dell'infarto miocardico acuto, quindi vuol dire sostanzialmente un paio di pazienti al mese venivano gestiti rispetto a questa necessità di urgenza e sono tanti, e tu lo sai.
Hai parlato di infarto, queste sono le patologie diciamo più importanti in una cardiologia periferica, diciamo con un cuore periferico. Io volevo sapere, il paziente arriva, viene da voi, fate la diagnosi, fate la cura, ma vi fermate quando le cose devono andare avanti.
Sì.
Ecco, quando il paziente viene da voi, qual è l'iter? E quando purtroppo voi dovete fermarvi per poter andare oltre in altre situazioni, in altri momenti?
Giorgio, la tua domanda mi dà la possibilità di dare un messaggio, perché la patologia dell'infarto, cioè la chiusura di un tubicino che si chiama coronaria, che non permette al sangue di arrivare al cuore in modo ottimale, è una patologia, come ho detto prima, tempo dipendente, in cui il tempo diventa tessuto, diventa vita. Prima si interviene, meno cuore muore. E il messaggio gestionale adesso con una rete affinata deve essere questo, perché, tra virgolette, purtroppo la maggior parte delle presentazioni dell'infarto è un'autopresentazione. La gente sente un dolore e viene in pronto soccorso. In realtà questo passaggio, soprattutto dalle nostre parti, deve essere educato in modo diverso. Chi ha un dolore davanti al petto?
Dobbiamo fermarci perché c'è una telefonata e a noi diamo la precedenza a queste telefonate. E quindi, con chi posso parlare oggi? Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Desidererei intervenire per la problematica che state trattando. Al primo sintomo, anche se non dovesse, nel chiamare il 118 uno segnala un sospetto infarto, esistono l'intervento degli ambulanza medicamentati, perché mi si parla di trombolisi. Io vanto un'esperienza drammatica di parecchi anni fa, che se ci fosse stato un intervento immediato possibilmente si sarebbe salvato. Questa è la mia domanda. È chiaro che uno si aggrappa subito al primo ospedale di emergenza, ma se questa emergenza potesse essere trattata dal primo intervento, quale dal 118, avremmo delle chance in più? Grazie.
Ringrazio per questa sollecitazione, che era un po' lo spunto del mio secondo intervento al riguardo, perché stavo proprio dicendo che, ahimè, la prima modalità con cui il paziente arriva spesso è l'autopresentazione oppure l'arrivo repentino, mentre invece la cosa più corretta rispetto ad avere un dolore che non, il dolore dell'infarto o il malessere che lo accompagna generalmente è caratteristico, soprattutto è una situazione sempre molto soggettiva e difficile, però il paziente non avverte solo il dolore, avverte un malessere come tutte le situazioni di carattere viscerale, cioè capisce che non sta bene, capisce che così non può stare, perché è come quando si è affetti da un dolore viscerale, non si riesce a gestire la propria persona in maniera, si avverte il pericolo imminente. Ecco, allora in queste condizioni, è proprio per seguire quello che il gentile ascoltatore ha già indicato, la cosa più importante oggi è quella di chiamare il numero dell'urgenza emergenza, il 112 il numero unico o il 118, meglio il 112. Perché? Perché un dolore di questo genere può essere davvero il prodromo di un infarto oppure l'espressione già di un infarto acuto, ed è fondamentale poterlo gestire ancor prima con l'uscita dell'ambulanza e dell'automedica, soprattutto con colleghi che già sul posto possono fare la diagnosi corretta, possono già cominciare a stabilizzare il paziente e possono direttamente, senza perdere tempo, direttamente farlo afferire per la procedura di angioplastica primaria, che è quella oggi a cui si deve tendere, che è quella, caro Luigi, che ha mandato un po' in seconda linea il farmaco fibrinolitico. Perché? Perché essa stessa è un meccanismo di riapertura del vaso. Quindi dalle nostre parti, soprattutto in periferia, ma direi in generale, mi permetto, questo è un messaggio assolutamente unico, generale, chi ha un dolore toracico sospetto che non ha mai avuto, che ormai ricalca delle caratteristiche che sono note a tutti, perché tutti i giornali le riportano, perché ormai il grado di educazione sanitaria è elevato. Ecco, chi ha questo tipo di problematica, la cosa più giusta che può fare è quella di interessare il 112 e il 118 per poter già essere assistito al proprio domicilio rispetto a una diagnosi che, se è così importante, merita poi un trattamento contestuale che deve essere già attivato senza perdere tempo.
Beh, io vorrei ringraziare questo radioascoltatore e volevo aggiungere una cosa, caro Franco, che è questa. Ma la decisione la fa il medico che arriva con il 112-118 a casa del paziente. Decide lui, ma c'è
un protocollo che dice: se questo è un grave infarto, lo dobbiamo mandare attraverso l'elicottero, non lo so, perché visto che dalle vostre parti arrivare a Varese come minimo ci vorrà un elicottero, oppure dovrà essere mandato nel tuo reparto.
Ecco,
è lui che decide, no?
Stiamo cercando di stilizzare delle tipologie. Io mi riferisco, per dare anche un messaggio chiaro agli ascoltatori, mi riferisco al sospetto più frequente e più pericoloso, quello di una persona che in pieno benessere ha questo malessere e quindi deve essere valutata. Poi, se il paziente ha una storia di cardiopatia ischemica cronica, ha già avuto angina, ha situazioni di questo tipo, la situazione può essere anche rivalutata in una dimensione diversa, ma sapendo già su che terreno agisci. Ma il concetto di rete e la decisione deve essere innanzitutto innescata dal paziente. È il paziente che anche in modo assolutamente spontaneo deve richiamare a se stesso la necessità di fare la cosa giusta. La cosa giusta rispetto a questo tipo di sintomo è quella di interessare il 112 e il 118, perché è poi la diagnosi strumentale che da questo punto di vista dirà quello che serve, ma molto spesso la diagnosi strumentale conferma una sintomatologia tipica e importante che induce il paziente a chiamare per un malessere veramente straordinario e che generalmente non ha mai provato, e quando l'ha provato è difficile anche che dimentichi.
Ci fermiamo un attimo, sentiamo la prima canzone che hai scelto e spero che tutti coloro che ci stanno ascoltando l'apprezzino, perché effettivamente vale molto questa canzone e ci ricorda molto.
Assudi, beh che fa, tutto cresce e se ne va. Assudi, beh nu, va bene chi. Voglio sola, ma asciutta, voglio un'ora, va ma riguarda. Assudi, beh che fa, se la mia voce cambierà. Assudi, vai, non ti grina, più, no, 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 e ti resta solo quello che non vuoi, e non ti aspetti niente, perché lo sai, che passo di va, ma tu non cresci mai. Sai la voglia
io e Giorgio Dini, il dottor Franco Compagnoni, che è, ve lo ricordo tranquillamente, cardiologo internista presso l'ospedale di Luino, e ho anche la data dal 1989. Adesso lascio la domanda al Giorgio. Che,
caro Franco, io volevo parlare del paziente a rischio, del paziente però a lungo termine. Cioè, come voi gestite questo paziente? Cioè, qual è il rapporto tra il territorio e l'ospedale? La sinergia che c'è deve essere, specialmente a Luino, la sinergia deve essere importantissima.
Sì, Giorgio, mi dai anche qui lo spunto di dire un concetto anche di carattere banale sanitario, ma importante, dando già per scontato che, come ormai è comune, molte persone sanno già di che cosa parliamo. Io mi rendo conto, nell'ambito della mia professione, che dire che uno ha fatto l'angioplastica si sa già che cos'è: il palloncino con la raminetta messa dentro che allarga la coronaria, per cui la coronaria riprende ad avere il suo calibro e tutti vissero felici e contenti. Quello che manca è il concetto però che si accompagna un po' a questa ripristinata idraulicità. Cosa voglio dire? Voglio dire che una volta che il vaso è stato riaperto ed è stata messa questa mollettina che ha riaperto la placca, non si è risolta la situazione idraulica tout court. È stata fatta una cosa magnifica ed è stata fatta una cosa assolutamente fondamentale, ma per il paziente parte un'altra storia. Non è un semplice ripristino idraulico e tout court e tutto finisce lì. Per il paziente parte, tra virgolette, un'altra storia. Un'altra storia soprattutto di consapevolezza e di controllo dei fattori di rischio. Perché? Perché questa molletta che viene messa dentro, che si chiama stent, è di per sé stesso un corpo estraneo all'interno della coronaria. Quindi questo stent ha la necessità nel tempo di rendersi sempre più compatibile con l'organismo e di non rappresentare esso stesso un corpo estraneo per l'organismo contro il quale fare una reazione. I primi 3 mesi dopo una procedura sono fondamentali da un punto di vista terapeutico per il paziente. Perché? Perché questa molletta che viene messa all'interno della coronaria ha la necessità, per usare un termine tecnico, di essere endotelizzata, cioè di essere ricoperta, di diventare un tutt'uno con la parete coronarica. Questo processo è estremamente delicato, perché se non si compie in maniera adeguata, lo stent stesso diventa elemento di riocclusione del vaso, perché le cellule del sangue, le piastrine e tutti i componenti della coagulazione e il colesterolo creano proprio sullo stent un elemento di richiusura. Quindi il paziente deve essere consapevole che, dopo aver risolto brillantemente la sua fase idraulica di ripristino del flusso sanguigno, deve essere altrettanto cauto e attento per far sì che il suo stent riceva il massimo della protezione possibile, per poter consentire il ripristino della sua endotelizzazione e quindi una sorta di armatura che viene completata con un processo di rivestimento che non rende più visibile lo stent e che dà al sangue la naturalità del rapporto che generalmente il sangue ha con la parete vasale, che, se è discontinua proprio per la presenza di uno stent, può innescare dei meccanismi di rioclusione importante. Va da sé che il dominio dei fattori di rischio, l'abbassamento del colesterolo, la scrupolosa assunzione della terapia antiaggregante, doppia terapia antiaggregante con l'aspirina alla base dell'antiaggregazione e successive medicine che sono indicate nelle dimissioni proprio come vitali, soprattutto nei primi 3 mesi, la situazione poi è protratta anche verso l'anno, ma soprattutto i primi 3 mesi sono fondamentali rispetto a questo tipo di situazioni, credo che dia l'idea e faccia comprendere ai nostri ascoltatori anche che, risolta la storia idraulica, deve partire una storia diversa di consapevolezza, che non è una consapevolezza legata all'ossessione e al rischio, ma è quello di veder completato un buon mestiere che ha risolto un problema brillante, che non deve diventare esso stesso vittima e carnefice della procedura.
In base a quello che dici, che ti vedo molto diciamo partecipe, lo possiamo definire questo comportamento il significato, il vero significato, il vero valore dell'ospedale di Luino?
Ovviamente il nostro è un lavoro di annusamento del problema e di rivalutazione del problema una volta averlo destinato. Il nostro compito è quello di riuscire a dare ai nostri pazienti la possibilità di avere un trattamento che li metta in questo senso alla pari della difficoltà che possono incontrare essendo distanti da un ospedale di tipo centrale. E poi il nostro compito è quello di rivederli, di aiutarli nella condivisione della gestione delle patologie, rendendoli consapevoli dell'importanza di alcune medicine, perché a nessuno piace prendere medicine. I pazienti sono spesso vessati ed alcune volte fanno loro incetta rispetto ad alcune situazioni, imputando a una medicina piuttosto che a un'altra un effetto collaterale, ma devono avere la consapevolezza che sono medicine fondamentali. Ci sono dei passaggi assolutamente fondamentali che rischiano di essere perigliosi e pericolosi se non osservati, perché una mollettina in coronaria non risolve l'idraulica, quindi, ma fa partire un altro tema.
L'aderenza alla terapia, il trattamento è particolarmente importante, e questo dice quanto è importante la sinergia tra il territorio e l'ospedale.
Certo.
Un comportamento, diciamo, che è ben preciso nel rapporto,
assolutamente,
in funzione del paziente,
soprattutto per modulare il paziente nel contesto della sua terapia, per valutarne anche eventuali modifiche rispetto ad alcune collateralità che possono assolutamente presentarsi, e per vedere poi nel tempo come vanno le cose, perché noi non siamo un unicum statico, siamo un continuo divenire. Quindi nel contesto della nostra clinica, nel contesto dell'aderenza, ma anche nel contesto della farmacodinamica, cioè della modalità con cui i farmaci agiscono nel nostro corpo, abbiamo la necessità continuamente di puntualizzare una situazione che non è una situazione matematica.
Quindi tu mi avevi scritto, no? Una domanda che potrebbe essere questa: quali sono le patologie cardiologiche in un ospedale periferico? E io ho scritto: credo che queste patologie si riferiscano a forme croniche stabilizzate. Poi mi dici se ho sbagliato, quindi vuol dire che ho capito poco. Tipo ipertensione, cardiopatia cronica, scompenso, anche la fibrillazione atriale, ma anche le aritmie. Sulle aritmie posso dire qualcosa? Puoi dire qualcosa come ospedale periferico?
Il compito del nostro ospedale, tu hai messo sulla tavola ingredienti importanti. Credo che debba essere fatta una divisione rispetto ad alcune situazioni che tu hai accennato, riferite a fattori di rischio importanti per la patologia, ancora non a patologia realizzata. Quindi su questo il nostro è un altro grande compito: curare bene un'ipertensione, mettere a posto bene un metabolismo, riuscire a dare quegli elementi fondamentali per far capire che su questa strada il passaggio verso la patologia diventa un passaggio, non dico automatico, ma molto importante. E questo è il nostro compito. C'è il compito della ricerca e della centralizzazione per quanto riguarda l'acuzie, cioè di individuare la patologia acuta per cui il paziente deve togliersi dalla dimensione luinese, deve essere collocato in maniera adeguata. E poi c'è il grande ritorno, il ritorno del controllo in senso generale delle persone che fortunatamente non hanno avuto niente ma vanno controllate in termini di dominio del fattore di rischio, e quelli che hanno avuto purtroppo la patologia che vanno controllati nel contesto della loro evolutività. Hai citato le aritmie. Le aritmie sono il capitolo più grande di impatto rispetto a un lavoro di frontiera. La più famosa è la patologia ischemica, l'infarto è il leader delle patologie conosciute, ma in realtà l'attività ambulatoriale di frontiera, le persone vengono più spesso a farsi visitare perché sentono il cuore che non batte giusto, e questo è un sintomo superiore, tra virgolette, fortunatamente, a quello tipicissimo dell'infarto, che è più importante come livello di conoscenza e di consapevolezza da parte della cultura medica, ma non è il più frequente. Le aritmie sono una famiglia, sono un mondo enorme. Vorrei, per riuscire a dare agli ascoltatori anche qui un messaggio che mi sembra fondamentale, è che la cultura generale rende apprezzabile il fatto dell'aritmia, cioè le persone hanno un concetto abbastanza preciso dell'aritmia nel senso di un cuore che non batte regolarmente, del cardiopalmo. Questo è un passaggio, diciamo, culturalmente abbastanza assimilato dalla popolazione. Non è tanto assimilata la correlazione che un'aritmia può avere nei confronti di altre patologie, cioè dell'innesco, per esempio, di potenzialità nei confronti dell'ictus. Molti pazienti, quando si trovano di fronte per esempio a un'aritmia, la più semplice delle aritmie complesse e la più frequente, che si chiama fibrillazione atriale, che è sicuramente un nome non nuovo a molti ascoltatori, non solo in senso personale per averla, ma anche per averla sentita. Molti sono, ecco, il concetto che va passato è che queste aritmie, che sono spesso in cuori normali e solo desincronizzati da un punto di vista elettrico, sono spesso non tanto sintomatiche, cioè vengono avvertite come instabilità del ritmo, ma non danno grossi problemi, siano invece dei killer silenziosi nei confronti del rischio dell'ictus. E la gente fatica a comprendere come il cuore e la testa possano essere correlati da questo punto di vista. In che modo? Il cuore muove il sangue. Il sangue è una faccenda che all'interno del corpo resta fluido, all'esterno coagula. Uno dei motivi per cui all'interno del corpo resta fluido e all'esterno coagula è quello di ricevere dal cuore una spinta costante e regolare. Costante e regolare. Quando questa irregolarità si mantiene per più di 3 giorni, anche all'interno del cuore il sangue comincia a formare dei grumetti. Questi grumetti, che sono molto pericolosi, possono prendere la via d'uscita dal cuore e, nella stragrande maggioranza dei casi, la loro destinazione di uscita dal cuore diventa l'encefalo, diventa la testa. E quindi oggi noi sappiamo con certezza che la stragrande maggioranza degli ictus oggi ha un'origine cardioembolica, un'origine quindi di partenza di grumi di sangue che per irregolarità del cuore si formano e diventano molto pericolosi, perché all'uscita sono dei sassi che una mano lancia e che non si sa bene dove vadano, prevalentemente in testa, ma possono andare anche in altri distretti. Quindi il grande mondo dell'aritmia mi consente di dare un messaggio che credo sia capitalizzato: la irregolarità del battito cardiaco non è pericolosa in quanto tale fine a se stessa, spesso diventa pericolosa rispetto alla genesi di trombi che possono dare emboli, che uscendo dal cuore possono dare dei danni fondamentali, soprattutto in termini cerebrali, di ictus cerebrale.
Chiediamo adesso al nostro amico Enrico la seconda canzone che il nostro medico ha scelto.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. A dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, vieni a pigliare, voglio tornare per ricominciare.
Stiamo intervistando il dottor Franco Compagnoni. Vi ricordo ancora che è cardiologo internista presso l'ospedale di Luino. So che voleva continuare il discorso che si era bloccato.
Luigi, volevo continuarlo perché le aritmie, rispetto alla incidenza e alla gravità che alcune di esse hanno, sono più subdole. L'infarto è più famoso anche da un punto di vista dei sintomi, il paziente da questo punto di vista si fa vivo e inesorabilmente è costretto ad accedere, ma da un punto di vista sintomatologico le aritmie, soprattutto la fibrillazione atriale, cioè la desincronizzazione elettrica del cuore, di un cuore che strutturalmente può essere assolutamente normale. Il cuore è come una vettura, in una vettura ci sono carrozzeria, motore e impianto elettrico. Questa situazione, il cuore ha anche lui una carrozzeria, un motore, un impianto elettrico, la situazione aritmica della fibrillazione atriale riguarda l'impianto elettrico, cioè l'elettronica del cuore. Se il cuore dovesse essere portato non ha bisogno del carrozziere o del meccanico, ma deve andare dall'elettrauto. Ecco, questa situazione che può vedere il cuore anche come una bella Ferrari che però va avanti a strattoni, può essere, proprio perché il cuore è buono, può essere non avvertita dal paziente come un sintomo pericoloso. Il paziente la può avvertire come delle irregolarità, come un generico senso di non sentirsi a posto, ma non tanto e tale da poter accedere e venire. E magari è il medico curante che, provandogli la pressione, riscontra un'irregolarità del battito e lo propone. Questa la voglio dire perché? Perché questa situazione non riconosciuta in tempo può essere davvero nel tempo stesso un killer silenzioso, proprio per i motivi che ho detto prima. Un'irregolarità cardiaca in termini di battito dà, pur purtroppo al sangue la possibilità di coagulare anche all'interno del corpo e particolarmente all'interno delle cavità cardiache, e questo può rappresentare un serbatoio emboligeno importante e quindi un grande rischio per, soprattutto per l'ictus cerebrale, ed è in questo senso che cuore e cervello sono collegati in senso di rischio, e il paziente questa cosa la deve sapere. Perché? Perché deve essere consapevole di dover essere trattato sui due fronti. Da una parte non consentire al sangue di coagulare e quindi di non formare i trombi che possono generare gli emboli. Dall'altra, con le buone o con le cattive, nel tempo cercare di ripristinare sul cuore il battito cardiaco regolare. E sono due fenomeni di per se stessi disgiunti, ma che fanno parte di un unico trattamento. Anticoagulare una persona e rendere il ritmo cardiaco congruo sono due fenomeni di attuazione terapeutica complementari, ma assolutamente diversi. Altro concetto che ai pazienti manca è quello di pensare che il sangue possa essere sciolto in qualsiasi modo. Per sciogliere il sangue ci sono due modalità di terapia, l'antiaggregazione e l'anticoagulazione. Sono due parole che non significano la stessa cosa, lo significano dal fatto empirico di rendere il sangue più fluido, ma hanno due modalità diverse per farlo. Nell'ambito dell'aritmia, prendere antiaggreganti, cioè aspirina e derivati dell'aspirina, il clopidogrel oppure tutti i cuginetti dell'aspirina, non serve a nessuna tutela nel contesto della creazione di trombi. Bisogna essere anticoagulati, bisogna interpretare e prendere dei farmaci importanti. Oggi ci sono dei farmaci molto comodi da questo punto di vista. Una volta c'erano solo farmaci cosiddetti di cumarolici, farmaci che funzionavano con il meccanismo della vitamina K, rendendo il paziente dipendente di prelievi per poterli dosare. Oggi ci sono i nipotini di questi farmaci, che sono sostanzialmente da prendere come l'aspirina, ma non sono l'aspirina, sono degli anticoagulanti e sono molto comodi, e sono farmaci che a parità di azione terapeutica hanno anche il rischio sensibile del 30-35% in meno di dare emorragie. Quindi sono farmaci che, oltre a svolgere il loro effetto terapeutico, hanno minor rischio emorragico. Farmaci che toccano la coagulazione in generale, a partire dalla stessa aspirina, sono farmaci delicati. Quando uno pesta la testa ed è in aspirina, non è, è come se non avesse terapia, e quindi ha la necessità, per esempio, di un'osservazione di tipo diverso. Ma per tornare al mondo dell'aritmia, le persone devono sapere che l'aritmia, soprattutto non avvertita e misconosciuta per poco sintomo, può essere molto pericolosa in termini di genesi embolica, e questo va, da questo punto di vista, affrontato sui due fronti: sul fronte dell'anticoagulazione e sul tentativo di portare il cuore in ritmo anche dopo un certo periodo di tempo e una preparazione, se sono passati alcuni giorni dall'insorgenza dell'aritmia, anche con la famosa scossa elettrica, caro Luigi, cioè con la cardioversione elettrica, che è una eredità che abbiamo mantenuto nei nostri ospedali periferici, e che è una cosa, ecco, in termini di quel dubbio atavico di una situazione di periferia dove tu ti interroghi continuamente nel senso di sapere se sei più utile o più pericoloso rispetto all'utenza. Questa è una manovra che si è consolidata nel tempo anche da noi, che facciamo con una buona sicurezza, con una sicurezza assolutamente affinata, con l'ausilio degli anestesisti, ed è una procedura che può essere completata anche perifericamente.
Ma io dalle tue parole leggo tanta soddisfazione, tanto benessere, cioè il fatto, diciamo, di gestire una situazione tale con un cuore in periferia, in un ospedale periferico, è per te un punto a favore, chiaramente. Quindi non so come dire, cioè, tu sei soddisfatto, le speranze forse non ti interessano, perché vedi talmente bene il lavoro in periferia che ti interessa lavorare in questo modo, ecco.
Ma Giorgio, io sono un territorialista e sono legato ai miei posti, le mie scelte di vita e professionali sono state legate a questo amore un po' viscerale del territorio. Ecco, nell'ambito del fatto che siamo anche in chiusura, e vi ringrazio ancora perché questa è un'occasione, non è sempre così facile per il Profondo Nord parlare in senso generale, non solo per tematiche di carattere sanitario, ma anche per altre tematiche. Tutti ci dicono che siamo in una bella zona, che abbiamo un bel lago, che stiamo bene. Ecco, e noi siamo contenti di questa situazione, però abbiamo anche bisogno che la nostra biancheria intima non ci venga tolta totalmente, insomma, ecco, perché con questo buonismo dell'essere in un gran bel posto abbiamo la necessità di mantenere per la nostra gente delle situazioni di carattere sociale e di sicurezza che non li rendono appunto cittadini di serie
Franco,
e dall'altra parte, scusami, la scelta di Eugenio Finardi con extraterrestre è proprio quella di non essere degli extraterrestri, ma di essere da un punto di vista persone, professionisti che cercano in questo senso di essere, per la loro territorialità, per la loro storia, per i propri pazienti, di essere sufficientemente esaustivi ed essere degli interlocutori utili per la dinamica della propria salute.
Sì, io volevo dire tutto bello, tutto utile, però voi in periferia avete una responsabilità veramente grande.
Abbiamo la responsabilità, ti dico, di
primaria,
di poter, facciamo un lavoro come tutte le zone di frontiera. La frontiera è un concetto importante da questo punto di vista, perché frontiera vuol dire essere al confine di. Il confine è nello stesso tempo una limitazione, ma è anche un'opportunità rispetto a
quindi
cose
lavorate nuove. Voi anche come prevenzione,
assolutamente,
prevenzione, certo. Primaria, secondaria, certo, cioè certo. Tutti i principi sono
prima del fattaccio e curando i postumi e le conseguenze.
Dobbiamo salutare il dottor Franco Compagnoni, vi ricordo, grazie, cardiologo ancora, internista presso l'ospedale di Luino, lo aspettiamo ancora, quindi passiamo queste belle ferie insieme e poi dopo ci troviamo. Va
grazie
bene?
Luigi, grazie Giorgio.
Complimenti.
Grazie.